Siamo in collegamento con Claudia del comitato di lotta dell'RSA e dell'RSD e innanzitutto le diamo il benvenuto sulle scusate, libere frequenze di blackout e le diamo il benvenuto. Ciao Claudia.
Buonasera a tutti e a tutte.
Perfetto, dunque come sempre in controtendenza vogliamo parlare di un tema che più avranno di cui avranno ricordi dall'inizio della pandemia del Covid, quello appunto dell'RSA, le residenze sanitarie per anziani
E delle
e dell'RSD anche appunto, le residenze sanitarie
RSD,
per
residenze
disabili.
sanitarie per disabili.
Certo, ci teniamo a trattare questo argomento perché proprio andando a ripescare gli elementi che hanno caratterizzato la narrazione su cui si è basata la discussione pubblica sulla gestione pandemica, che appunto si evidenziano l'enorme divario tra la retorica e quelli che poi sono i fatti. Peccato che nel dimenticatoio, assieme ai pezzi di narrazione, ci sono finiti anche persone in carne ed ossa, che come denuncia appunto il comitato di lotta dell'RSA-RSD, in un suo comunicato, vivono una condizione da carcerati da circa 2 anni. Ecco, Claudia, vuoi un attimo spiegarci che cosa intendi cosa intendete appunto con queste affermazioni che sono uscite sui vostri comunicati e se vuoi farci anche un briciolo di presentazione su come si è appunto formata questo tipo di coordinamento? Grazie.
Certo, allora noi siamo 2 anni e siamo costretti a vedere. Allora, scusate, faccio una premessa per chi magari non è a conoscenza bene dell'argomento. Le RSA e le RSD sono appunto residenze sanitarie dove ci sono delle persone che sono veramente in grave difficoltà. Stiamo parlando di anziani con patologie molto gravi e disabili, persone disabili altrettanto compromessi, diciamo. E quindi stiamo parlando diciamo, di una fetta della popolazione tra la più fragile e vulnerabile. Queste residenze sono per la maggior parte private, accreditate, quindi stiamo parlando siamo all'85% del privato in questo settore. I privati per svolgere queste attività devono, diciamo, rispettare dei criteri, poi magari ne parleremo dopo perché questo è uno dei punti nodi, dei punti focali della questione. Quello che noi stiamo vivendo è che ancora oggi noi incontriamo i nostri cari in condizioni con modalità disumane. Cioè, noi li incontriamo praticamente fra noi e loro ci sono dei tavoli frapposti, oppure c'è un vetro, siamo spesso piantonati da infermiere perché non è permesso il contatto fisico. Io vi prego un attimino di focalizzare anche di quali questioni appunto sanitarie stiamo parlando. Voi immaginate incontrare per esempio un malato d'Alzheimer con una modalità del genere. Al di là della retorica sulla stanza degli abbracci con cui hanno riempito l'informazione mainstream, insomma l'informazione principale del nostro paese, la stanza degli abbracci in realtà è una stanza delle torture, perché al di là della bella foto che fanno nel momento in cui ci si abbraccia, in mezzo alla plastica, il resto sono veramente situazioni pesanti da sopportare dal punto di vista psicologico. Calcolate che molte persone anche non hanno la possibilità cognitiva di capire che cosa succede intorno a loro, quindi per loro il contatto fisico è l'unica forma di comunicazione. E noi ancora siamo costretti a queste modalità. Siamo costretti a queste modalità perché? Perché il governo ha lasciato la discrezionalità ai dirigenti di queste strutture per decidere quali devono essere le modalità. E ovviamente i dirigenti che cosa hanno fatto? Hanno scelto di chiudere e di allontanare, ostacolare le visite dei familiari. Inoltre, le visite in questo momento sono fatte su orari molto difficili per chi lavora e e quindi c'è anche questo di problema, bisogna prenotare e durano, molte strutture continuano a durare 20 minuti, massimo mezz'ora, anche se il governo ha dato come indicazione 45 minuti, e perché appunto questi dirigenti si controllano, cioè si permettono di fare il cattivo bel tempo sulla questione. E le dirigenze sanitarie che si comportano in maniera umana si contano sulle dita di una mano, il resto invece si comporta in questa maniera. E
sì,
un'altra questione importante è che non tutti i parenti possono entrare. Perché? Perché c'è la questione anche del Green Pass, e quindi i parenti che non hanno Green Pass non possono entrare neanche con tampone negativo, e questo ovviamente crea una discriminazione forte. Vi faccio l'esempio, mio padre per esempio non si può vaccinare per questioni sue di salute, e non può andare a trovare sua moglie e mia madre perché non ha Green Pass.
Ok, dunque, alla fine appunto quello che possiamo dire è che è stata presa dalle istituzioni, cioè dalle istituzioni in linea generale, come dire, in considerazione solo un aspetto della cura, che appunto riguarda più che la cura nello specifico, perché poi quando si tratta di avere a che fare appunto con pazienti che hanno certi tipi di esigenze, non si può solo guardare al fatto che siano clinicamente sani. Infatti c'è stato anche l'interessamento di un istituto europeo contro la tortura su quello che è successo nelle RSA italiane, perché comunque è una cosa che noi ci teniamo anche a ricordare, anche a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando, e che quello che è successo nel periodo pandemico è stata una vera e propria strage riguardo la gestione dell'RSA, e ci sono delle inchieste giudiziarie a tal riguardo, quindi nel senso non stiamo parlando per opinioni, insomma, sono dei fatti che sottendono appunto le nostre affermazioni. E che cosa dice insomma questo istituto europeo contro le torture?
Praticamente è il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, e l'Italia è stata messa insieme ad altri 7 paesi in monitoraggio da questo organismo nel 2022, e oltre alle carceri anche le RSA saranno oggetto di questo esame.
Il che è particolarmente significativo, insomma.
È particolarmente significativo, certo. E la questione è che noi stiamo vivendo questo paradosso, no? Che praticamente per proteggerli li stanno uccidendo, perché cioè, dobbiamo avere ben chiaro che nella situazione che vivono queste persone, gli affetti, le relazioni, il contatto fisico, l'amore è la cura, ma non è un discorso campato in aria, cioè ci sono tanti studi che lo dimostrano, tant'è vero che c'è anche uno studio che è stato svolto qua in Italia dall'Istituto Axologico di Milano, che ha mostrato un aumento della mortalità quadruplicata anche tra gli ospiti negativi delle RSA. Perché ovviamente togliendo a queste persone, lasciandole isolate, togliendo a queste persone la possibilità continuare a dare un senso alle proprie vite, ovviamente queste persone si sono lasciate morire, cioè hanno rifiutato il cibo.
Certo. E dunque, che cosa appunto per affrontare questa situazione veramente tragica, che cosa è stato appunto messo in campo da voi? Ho letto che avete in programma una mobilitazione per il 30 marzo, giusto?
Sì, esattamente. Noi ovviamente, io faccio parte di un comitato di Roma, però ci sono altri comitati che sono nati in tutta Italia, e ci sono anche delle associazioni Anche di volontariato, perché per esempio per noi parenti adesso è difficilissimo incontrarli, però i volontari per esempio sono stati proprio tagliati di netto e tante persone che stanno dentro queste strutture non hanno famiglia, non hanno relazioni e quindi i volontari in quei casi erano persone fondamentali. E in questo momento i volontari proprio non li fanno entrare e quindi sono state anche tagliate tutte le attività che avevano un coinvolgimento dall'esterno, anche attività ludiche, ricreative, cioè tutte queste cose all'interno di queste strutture non ci sono più. E quindi noi ci siamo cercati e abbiamo formato un coordinamento nazionale e ci stiamo mobilitando. Ci mobilitiamo il 30 perché il 31 finisce lo stato di emergenza e già loro hanno detto che per queste strutture non cambierà nulla praticamente. E siamo preoccupatissimi anche perché siamo appunto è entrata la primavera, ci sarà la bella stagione, cioè questi non pensano neanche alla possibilità di incontri esterni. Queste persone non escono, a parte le visite, non escono dalle strutture da 2 anni, cioè non possono uscire neanche accompagnate a fare una passeggiatina, non ci sono i rientri a casa. Cioè, molti di noi portavano i propri parenti a casa in dei giorni in cui si stava insieme, che erano degli appuntamenti ovviamente fondamentali per loro, per mantenere in contatto, un legame, mantenerli in salute. Adesso tutto questo non si può più fare e purtroppo il 31 non cambierà nulla, almeno io speriamo che le nostre manifestazioni abbiano effetto, però al momento è previsto che non cambierà nulla. E quindi ci mobilitiamo il 30 proprio perché il 31 scusate, c'è questa data importante. Ci mobiliteremo a Roma sotto al Ministero della Salute e invece a Torino, Milano e Firenze sotto alle prefetture. Stiamo aspettando anche che in corsa magari si aggiungono altre città, però queste città sono confermate e da domani renderemo pubblico l'appuntamento che per ora sta girando diciamo tra i comitati. Da domani sarà un appuntamento pubblico ufficiale.
Ok, se non hai altre informazioni da aggiungere o se non...
Guardate, vi volevo solo spiegare una cosa, perché sennò sembra solo che facciamo il pianto per i nostri familiari. Vi volevo spiegare qualcosina su tutto quello che è questa questione. Il problema è che dal punto di vista nazionale non ci sono delle linee guida e tutto su queste strutture il potere decisionale ce l'hanno le regioni. Questo crea una grande confusione e una grande anche differenza tra le regioni italiane e quindi noi chiediamo che ci sia una normativa nazionale, perché pure gli accreditamenti li decide la regione, quindi sono una cosa fondamentale perché decidono i privati quali criteri devono rispettare, non è una piccola cosa. E volevo dirvi anche che queste strutture sono gestite, molte di queste strutture, parliamo delle strutture più grandi, sono gestite da multinazionali che sono quotate in borsa. Quindi è evidente che quando la salute diventa profitto, cioè, purtroppo perde il significato, perde di senso, noi lo sappiamo bene.
Abbiamo visto le conseguenze durante una pandemia sanitaria, appunto, nel senso come si sviluppano.
E quindi il problema di queste strutture, oltre al problema proprio più contingente che noi ci ritroviamo a vivere, che vi garantisco che sono veramente grandi sofferenze, ma al di là di questo problema che stiamo vivendo in questo momento c'è bisogno di ripensarle queste strutture, perché comunque anche prima del Covid avevano dei limiti enormi. Il personale di queste strutture è esasperato, non ce la fa più, sono precari, sono sfruttati, sono ricattati. Cioè le infermiere si trovano di notte a fare la notte in una addirittura un'infermiera dovrebbe stare su un rapporto da 1 a 60 con gli ospiti, cioè Nel senso, è proprio come sono pensate queste strutture. Le dirigenze hanno sempre bloccato la partecipazione dei familiari alla vita della struttura, mentre invece noi siamo una ricchezza per queste strutture. Più le strutture sono aperte all'esterno, più c'è vita dentro, c'è salute, vita corrisponde a salute per queste persone, perché vi ripeto, la questione è proprio non perdere il senso della vita.
Ovvio, anche perché se poi una struttura è totalmente sigillata in se stessa, sia a livello normativo che a livello decisionale, e come dire, un istituto chiuso che decide da solo e nessuno gli può, come dire, imporre niente, perché appunto leggevo su un articolo che è uscito sul Manifesto, che consiglio a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che magari sono interessati all'argomento, di andarsi a ritrovare, che appunto le istituzioni stesse, le regioni, lamentano da parte loro di non avere abbastanza influenza e potere decisionale sullo strapotere di chi gestisce queste strutture, perché ovviamente sono strutture private, come giustamente ci hai spiegato precedentemente, e quindi non rimane un mini feudo dove può succedere qualsiasi cosa, ed è una cosa
Può succedere qualsiasi cosa. Noi parenti, i volontari, eravamo anche coloro che controllavano le strutture, lo stato della dignità dei reparti, delle stanze. Noi sono 2 anni che non possiamo salire ai reparti, non possiamo vedere le loro stanze, le stanze dove vivono. E questo è un grave problema, perché nessuno sa più che cosa succede dentro. Cioè, noi prima con i nostri occhi potevamo controllare, le storie bruttissime su queste strutture ce ne sono tante che sono finite sulla stampa. E noi rappresentavamo anche la sicurezza in quel senso.
Ed assolutamente, è ovvio, un elemento di monitoraggio.
Certo, perché tu ti rendevi conto se se c'era puzza di pipì, se i teteri erano incrostati, se il personale si comportava in maniera adeguata con le persone che stanno là dentro. Tutto questo adesso noi non lo possiamo più fare.
Va bene, Claudia, scusa.
È anche proprio una questione di sicurezza che non c'è più.
Certo. Scusa se ti interrompo nel ragionamento, ma abbiamo i tempi un po' stretti, certo, e che dire, certo. È un bel pugno allo stomaco, ma è assolutamente necessario per capire un po' lo stato delle cose e capire anche come reagirne. Innanzitutto noi rilanciamo appunto questa mobilitazione che avete costruito, il nazionale, il 30 marzo alle 14.30 a Torino, sì. Sarà nelle prefetture.
Davanti alla prefettura, sì.
E invece a Roma, diciamo, quella centrale sarà sotto il Ministero della Salute. Sì. Grazie ancora, Claudia. Noi adesso, dopo quella tua intervista, manderemo subito lo spottino che avete prodotto, così ancora da pubblicizzare la vostra iniziativa. E...
Grazie, vi manderemo anche il nuovo per la manifestazione. Appena abbiamo tempo di farlo, ve lo mandiamo.
Perfetto, grazie mille. Ci risentiamo.
Saluto a Blackout. Buona serata.
Buona serata.
Nelle residenze sanitarie per anziani e per disabili si stanno calpestando i diritti fondamentali. Alcune di queste strutture non permettono ancora le visite ai parenti. Lì dove è concesso, le modalità sono disumane. Da 2 anni, una parte della popolazione più fragile di questo paese non è mai uscita a fare una passeggiata. Mentre ci raccontano che è per il loro bene, l'isolamento e la depressione li stanno uccidendo. Comitato di lotta rsa@gmail.com. Facciamo rete, liberiamoli.